quando San Pietro, dopo negli Atti degli Apostoli, sale sulla terrazza per riposarsi un po' e ha una visione e vede una nappa, si dice?
Una tovaglia.
Una tovaglia con degli animali, eccetera, e la voce dell'angelo, si presume, che gli dice uccidi e mangia. E lui vede questi animali vietati e dice, ma il Signore, non l'ho mai fatto in vita mia, è impuro. Uccide e mangi. No, no, no. E ancora tutto, non sa più che pensare, e suona alla porta giù. Non c'era la suoneria, ma insomma, l'avvertono che c'è gente. E scende e vede dei pagani che gli dicono, chiede di venire perché vogliono sentire la parola di Dio. Allora, perché anche questo è vietato. No, non cammino con un pagano, è impuro e divengo tutto impuro, come se tocco qualcuno, un lebbroso, eccetera. Bene. Allora ha capito che non è questo che rende impuro, niente è impuro, e questo era il detto di Dio, di Cristo, ha messo tempo per capirlo. Cristo ci dà la chiave, il Vangelo ci dà la chiave, già. Non abbiamo bisogno di inventarla, solo di applicarla a tutto, cioè con la riflessione. È impuro ciò che rende impuro me, gli altri, eccetera. Può essere una parola, può essere... Allora, tutto questo ragionamento si può trovare nella tradizione islamica medievale da alcuni autori. Non è comune, ma esiste. Oggigiorno l'insegnamento è trasmesso, come dicevo, a memoria, ripetitivamente, e allora non è riflessione, è trasmettere la lettera. Ma come dice anche Paolo, la lettera uccide, è lo spirito che vivifica. L'opposizione tra lettere e come anche Paolo nelle epistole che leggevamo queste settimane, l'epistola ai Galati, il tema che viene più di 10 volte, non ho fatto il conto di tutto, è l'opposizione tra legge e fede. Voi siete attaccati alla legge, non avete capito nulla del Vangelo. Vangelo è la fede in Cristo, morto, risuscitato, in Dio, amore, eccetera. La legge è un cammino possibile, ma non necessariamente valido per tutti, eccetera. E questo pensavo, se solo i miei amici e fratelli musulmani leggevano l'Epistola ai Galati, per capire che non è la legge il top. La legge è il minimo, anche la legge dello Stato indica il minimo sotto il quale non si può scendere. Ma se metto la legge in ogni cosa, che questo non lo posso usare di sabato, che quello devo prima, no, quest'acqua non viene, paranoia, è una paralisi dell'essere umano. Per questo l'Islam ha una tradizione di riflessione, di lettura, di interpretazione, eccetera, ma la persa grosso modo, e ci sono anche intellettuali e gente semplice che riflette e decide, però lo devono fare più o meno di nascosto. Adesso vedo che lo fanno anche pubblicamente alla televisione, c'è alcuni dei nostri pensatori egiziani, che passano in televisione quasi ogni giorno sapendo e dicendo io so di rischiare la vita, ma devo dire ciò che penso essere un bene per tutti. Dunque, la Sharia non è un testo come la Costituzione. La Sharia è l'insieme dei detti su grosso modo tre a quattro secoli. Nel decimo secolo si considera che non è più l'origine autentica. E questi testi, che sono miriade di pagine, enorme, uno trova di tutto, ma secondo la mentalità del commentatore, di questo commentatore. Non lo posso dire che è divino. Loro dicono che il Corano è divino. C'è stato un dibattito nell'ottavo e nono secolo, i Mu'taziliti contro i tradizionalisti, che dicevano no, è, come dire, corrisponderebbe un po' a ispirato da Dio, ma non dettato da Dio. Oggi è finito, questo non c'è più. È la parola di Dio scritta, è stata dettata, e vanno fino a dire delle cose un po' ridicole, che l'angelo Gabriele è venuto, ha aperto il petto di Maometto, ci ha messo tutto il Corano e lui l'ha recitato versetto per versetto secondo le circostanze. Questo anche per un ragazzino, penso, non convincerebbe, però è imparato così. Dunque, la Sharia sulla quale si basano. Sapete che c'è un paese al mondo che non ha costituzione. Qual è? L'Arabia Saudita. Perché dicono la nostra costituzione è la Sharia. E che cos'è la Sharia? È la raccolta di autori, di testi. Ma tu prendi questo, io prendo quello. Che cos'è? Allora hanno introdotto le loro usanze, sono diventate Sharia e lo vogliono imporre a tutto il mondo, perché sarebbero loro l'origine della rivelazione islamica, eccetera. La Sharia non può governare. Posso ispirarmi alla Sharia come mi posso ispirare all'Antico Testamento e dico questo sì, questo letteralmente no, però l'idea dobbiamo riflettere e applicarla nel nostro contesto, eccetera. Arrivo all'ultimo punto delle domande, l'integrazione. È la questione dell'emigrazione, dei profughi, eccetera. Stiamo vivendo un periodo terribile, veramente. Ciò che la televisione ci mostra è una goccia riguardo alla realtà. Ci sono centinaia di migliaia morti, tutti innocenti, meno il 99% di loro, bambini, donne, uomini, tutto. Così stanno tranquillamente in famiglia, arriva una bomba, è finito. Tutte le case sono distrutte, tutte, in modo di dire, ma insomma è enorme. Chi potrà ricostruire? Loro non hanno più da mangiare, da bere. A Aleppo hanno tagliato l'acqua da mesi. Ogni tanto aprono un po' la comunità dei gesuiti d'Aleppo, perché loro ci scrivono, sono rimasti due, il vescovo è un padre che ha sul tetto per raccogliere l'acqua, sì, come si dice più?
Una cisterna.
E allora la gente viene da loro e danno un mezzo litro, eccetera, perché non si può neppure comprare, si deve andare in un'altra città e costa. E la povera gente non ce l'ha, danno da mangiare finché possono. C'è una collaborazione straordinaria, ma la situazione è intollerabile. Come rimanere? Lavoro non c'è, soldi non c'è, mangiare dipende. Ogni tanto qualcosa, parlo della maggioranza, ovviamente c'è gente che si può permettere. Allora emigrano. Il Libano, che è il più vicino dei paesi con la Giordania, il Libano che ha 4 milioni e mezzo di abitanti, un po' come la città di Roma, ha accolto 1,5 milioni di profughi. La Giordania un po' più, ma la Giordania è più grande. L'Arabia Saudita si giudica che non abbia accolto 1,000 persone. Sono i più ricchi di tutti, il terreno è immenso, tutto. La Turchia non è veramente che ha accolto, ha lasciato passare per forza forse 2 milioni, non so, ma in cambio dovrebbe ricevere dall'Unione Europea qualche miliardo. Sì. E per dire, adesso cercano di arrivare in Occidente. L'Occidente più vicino è l'Europa, dove si spera di trovare un lavoro, qualcosa da mangiare, e che se non loro, almeno i figli potranno. Penso che, come il Papa spesso lo dice, c'è chi lo critica, penso io che lui dice una cosa fondamentale per noi cristiani. Dobbiamo fare tutto il possibile per accogliere, ma precisiamo, accogliere non vuol dire lasciare entrare e poi ciao. Accogliere è un impegno pesante, vuol dire accompagnare. Pesante ambedue le parti, più pesante per loro perché arrivano in un mondo del tutto diverso, con norme diverse, con principi etici fino a un certo punto diversi, eccetera. E per chi sta qui, già che molti hanno difficoltà, non veramente da sopravvivere, ma da vivere come uno vorrebbe vivere. Però si deve dire, paragonando, se possiamo aiutare. Adesso l'individuo può fare qualcosa, ma è lo Stato. Si deve mettere delle norme. La prima norma che mi sembra obbligatoria eppure raramente praticata è di dire: tutte le leggi nostre sono validi per chiunque vive qui. Io vivo da più di 40 anni a Piazza Santa Maria Maggiore. È il quartiere forse dove ci sono oggi più cinesi. Io ho contato una cinquantina sul piccolo quadrato di negozi. Piccoli, ma pieni, pieni, pieni. E a un prezzo imbattibile. Imbattibile, grazie. Mi ricordo, cercavo una lente perché la vista non è abbastanza forte. Allora, sono andato dappertutto a cercare. Ho girato un'ora. Mi hanno mandato ad un posto, allora prova qui, niente. Poi, tornando, passo per forza nella strada da Vittorio Emanuele a trovo una decina di negozi. Sono entrato per curiosità e ho detto: avete una lente? Sì, signore. E mi portano una di plastica che si mette in tasca. Oh, meravigliosa, così in viaggio la prendo con me. Quanto costa? Quanto costa? Un euro. Un euro? Avete, posso prendere una seconda, no? Perché imbarazza. Ho preso due e ho tirato, avevo un pezzo di 2 euro, gli ho dato grazie tanto e sono partito. E beh, è successa una cosa che non avrei mai immaginato. La signora ha corso dietro di me. Signore, signore, l'ha ricevuta. Mi sono detto, quella non è italiana. Ancor meno siciliana, perdono. No, ma in Egitto siamo cugini germani, fratelli. E loro rispettano tutte le norme. Fanno ciò che vogliono. Non è problema mio. Avevano le bambine. Erano 2 signore parenti, forse, o amiche. Ognuno aveva 1 o 2 bambini. E mangiavano con loro, avevano il loro mangime. Che... Pardon. No, voglio dire ciò che...
Il loro cibo,
sì, sì. E l'hanno, alla pausa lo fanno... E quella la prima, il primo principio. Tutte le leggi, le norme, anche se assurde, valgono per tutti quanti. Tu vuoi venire qui? È così che si fa. Ma da noi, da voi, torni se vuoi. Ma qui è così. Io ho raccontato... ho dimenticato
Gregorio
che mi ha condotto perché c'era la cosa rossa e verde, il semaforo, pardon. E allora, arrivando in Germania la prima volta più di 30 anni fa per imparare un po' di tedesco, dopo il pranzo faccio una piccola passeggiata per digerire e poi per vedere un po'. Arrivo a un semaforo, guardo a destra, a sinistra, non c'era nessuna, era 1:30, chi è? Il pazzo solo va per strada, un egiziano, no, ma non un... E allora era rosso, sono passato tranquillamente. Poi sento un fischio, guardo, non vedo nessuno, continuo. Allora mi sono fermato, c'era un poliziotto, ha fatto segno, tranquillamente è venuto fino a me e mi ha detto: lei è passato, era rosso, lì ho usato il trucco di dire non capire. si deve difendersi come si può. E allora lui mi ha spiegato in inglese che questo è questo. E per capire bene mi ha detto: lei adesso aspetterà che diventa verde e poi rosso e di nuovo verde e allora passa. C'è la penitenza. E quando sarà di là, ricominci. Verde e poi rosso e poi riverde. Mi sono detto: mamma mia, sono un piccolo bambino a scuola, che... però la lezione l'ho imparata per sempre, per la Germania, diciamo, perché si adatta a ogni paese. In Egitto non sanno che cosa sei, perché c'è verde e rosso, è peggio di qua. Ma poi direi c'è di più, non solo le leggi, sono le norme non scritte. Mi ricordo, io, dunque, c'è San Vito, la parrocchia che è vicino al nostro, E io andavo lì in parrocchia e accompagnavo un gruppo di giovani. Anni dopo sono tornato e ho chiesto di l'uno o l'altro dei giovani, si erano sposati alcuni, e allora mi hanno invitato a cena e abbiamo chiacchierato. Erano quella famiglia, lui lavorava per Caritas, cioè veramente generosi tutti. Poi gli dico: come sta? È a casa? Sì, no, sta bene, eccetera. Però ti dico la verità, da un anno è venuta una famiglia musulmana e questo è una fatica. Dico: ma perché? Insomma, ognuno è a casa sua. Sì, ma i bambini prima sono tanti e giocano. Era un condominio e c'era uno spazio così per... Giocano lì, urlano, fanno con la palla, rischiano... La mamma quando le vuol chiamare va alla finestra, ya Muhammad, eccetera. Dico: ma è una piccola cosa? Sì, ma si ripete tutta la giornata e tutti i giorni. E mi ha fatto riflettere. È una cosa banale. Non è che questo che ha commesso un delitto, però rende la vita pesante. E ci sono decine, centinaia di cose così, che noi non conosciamo, le abbiamo assimilato da bambini, dalla scuola elementare, eccetera. Loro non ce l'hanno. Si dovrebbe fare per le cose più importanti dire questo e questo non si fa. Ma dico, per esempio, da noi se uno ha in bocca qualcosa che lo disturba, fa... e lo butta. Beh, non è né bello né pulito né igienico. Bene. Ma sono centinaia di cose. E penso che questo c'è più serio per il mangiare. Il musulmano dico: questo non è halal. Io chiedo un pranzo halal. Tu non puoi chiedere. Tu? Se tu sei a casa, fai come intendi. Ma se sei in ristorante e compri, allora compri ciò che ti conviene. Ma non puoi imporre in una scuola di dire: siamo 10 bambini musulmani, noi non vogliamo. Se c'è la possibilità, lo farei volentieri per amicizia, per fraternanza. Ma direi anche... pensi tu, oppure porti il tuo pranzo con te, dei sandwich. Non imporre, perché qui è così. Cioè, aiutarlo ad integrarsi, forse un giorno dopo 2 o 3 generazioni si assimilerà. Se sposi, non puoi fare cioè, tanti esempi concreti che si potrebbe fare, ma avete capito l'idea. Questo suppone un lavoro serio del governo e di persone che l'aiutano a mettere per iscritto e dire: ah, ma c'è anche questo punto, eccetera. Non si può imporre soprattutto le questioni del rapporto uomo-donna. Su questo non c'è da concessione. A casa tua, purché non arriva alla lotta, eccetera, a casa tua sei libero, ma non puoi imporre che in una dita che è così. E questo, per dire la verità, era l'uso. Io ho vissuto in Francia dal 55 in poi, fatto il noviziato lì e tutto. E quando sono andato all'università nel 61 per fare licenza e tesi, tutti i miei compagni ero l'unico non musulmano. Tutti erano nordafricani, era la sezione araba e islamica. Bene. E loro erano, non veniva in mente di dire da noi questo non c'era. Addirittura quando è arrivato il Ramadan, qualche giorno prima ho detto, perché eravamo veramente amici, ho detto io farò il Ramadan con voi per sostenervi, incoraggiarvi. La maggioranza mi ha detto: senti Samir, lasciamo perdere queste cose, da noi, io non lo faccio, e lei non lo fa, e lui non lo fa. Cioè, è rimasta una tunisina che mi ha detto: io lo faccio. Ho detto: bene, lo faccio con te, e ci mettiamo d'accordo, eccetera. Dopo 3 giorni mi ha detto: padre Samir, sinceramente non ce la faccio a studiare e fare, eccetera. Ah, gli ho detto: beh, io lo facevo per aiutarti, anch'io, no? Ma abbiamo la Quaresima, e che ha la Quaresima copta, che purtroppo non pratico quando sono fuori, ma è molto seria. Sono quasi 200 giorni di digiuno, perché tutti i mercoledì e venerdì, più tutte le feste. 15 giorni per la Madonna ad agosto, questo è il digiuno più rigoroso, all'acqua, senza neppure olio. È così. Bene, facevo di più. Qui mi adatto all'Occidente, perché mi fa comodo, per dirla sinceramente. Non è che loro sono meglio di noi o peggio di noi. Il digiuno ha un senso. Le 5 preghiere non posso imporre, come l'hanno fatto la settimana scorsa a Piazza Vittorio, l'ho visto sul giornale, che sono venuti 200-300 a pregare sulla piazza pubblica per dire, per protesta, perché non abbiamo una moschea. D'accordo, problema tuo. Non è perché da noi in Egitto è lo Stato che paga, perché il paese è islamico, noi non abbiamo nessun diritto, non possiamo neppure ottenere il permesso come cristiani di costruire la chiesa, ci vuole una lotta di anni. Loro non hanno bisogno di permesso, ma lo Stato aiuta, e se non ha abbastanza, l'Arabia Saudita, la banca è lì. Lì vorrebbero, dico no, qui c'è separazione delle due, ed è uno dei punti più importanti, quello della separazione tra Stato e religione. Non come in Francia, la separazione che diviene lotta, cioè si impone la non religione. O si impone adesso in vari modi il sistema del gender, anche se la ministra ha protestato contro il Papa 4 giorni fa dicendo: noi non abbiamo la teoria del gender, avete peggio perché la trasmettete. Insomma, sono state anche risposte a questo, ma per dire, non è che la nostra civiltà è migliore né peggiore, c'è del buono e del meno buono, ma è di dire: ciò che qui si pratica lo devi praticare se vuoi vivere qui, come io da te cerco di adattarmi. In questo senso la presenza islamica non sarà un peso pesante, è un peso finanziario perché non hanno, ma si integreranno, e vedo che in Germania riescono. Io vado a un piccolo villaggio, piccola cittadini, dove 3.000-4.000 abitanti, molto bella, carina, eccetera. C'è un centro a 200 metri della parrocchia, un centro per profughi. Sono in maggioranza musulmani e vado a visitarli. È molto fraterno, i bambini sono tutti a scuola e sono loro che traducono ai genitori. Dopo 2 anni, piccolo bambino di 4 anni, che è diventato 6 anni, parla tedesco. Cioè, si tratta di fare questo, perché loro dopo ci aiuteranno nel lavoro e profiteranno di noi. Adesso, quanto si può, questo è da studiare. ma il principio di accogliere, il principio di dire, di imporre le nostre leggi e anche le nostre norme e usanze, e poi a casa tua fai ciò che vuoi, deve essere applicato. E i grandi principi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani devono essere condizione, tu devi leggerle e firmare, perché i paesi musulmani non hanno firmato, ma il paese è la politica, tu sei una persona, non puoi, l'uguaglianza uomo-donna è prevista, l'uguaglianza cristiano-musulmano-ateo è prevista come diritti dell'essere umano. E questo non è né dell'Occidente né dell'Oriente, è universale. Allora aiutarli a entrare, e lui ci aiuterà a superare le nostre lacune e debolezze, perché l'Occidente è andato molto indietro in molti, quando lo vediamo pregare 5 volte al giorno non lo fanno, solo pochi, pochissimi, non 10%. Ma comunque mi fa riflettere, dico, ma anche noi abbiamo le ore, eccetera, come religiosi. Bene, questo è un po' detto così, miscolato tutto. Alcuni, per rispondere almeno ai 4 punti che sono stati nominati, se avete altre domande, benvenuti.
Io direi un grande applauso, un attimo prima di andare via. Perché padre Samir, come ben pochi relatori, ci ha tenuti svegli per un'ora e per quasi 2 ore, senza, e quindi grazie di cuore. Volevo solo dire una cosa a lode di Dio. Qui in questa nostra parrocchia i musulmani sono accolti, abbiamo un centro anche di che aiuta nella imparare l'italiano, le ripetizioni, eccetera. E vorrei fare un esempio, li avevo anche invitati a venire stasera, di una famiglia egiziana, tanti sanno a chi mi riferisco, padre, madre e un figlio, in cui avviene esattamente quello che ha detto lei padre, il papà, che è un mio carissimo amico, dice al figlio tu devi studiare, perché io non ho studiato, una volta le dico, e credo ci sia anche qui presente la catechista, le ha chiesto di venire a un incontro di catechismo, in preparazione alla prima comunione, per sentire che cos'è il catechismo cattolico, e lavora qui anche presso la parrocchia, e tutte le volte che io vado a cena da loro, mi invitano spessissimo, e sto molto bene, solo una volta ho fatto una brutta figura, glielo dico, perché lui fa un sacco di digiuni, tanti ne fa, e anche più di quelli che sono previsti, e hanno un orario preciso, no? Prima delle 8:37 l'imam ha stabilito, eccetera. Allora io avevo una fame da lupo, mi sono seduto, il bambino ha cominciato a mangiare, io ho cominciato a tracannare e lui stava fermo così. Allora non posso dire il nome, ma tanto molti lo sanno, ho detto cosa, perché non mangi, no? Io devo aspettare le 8:37. E allora da quel giorno ho detto, quando mi invita a cena, mi invita spessissimo, dico mi devi dire da che ora si comincia a mangiare, perché non voglio fare questa figura. Ecco, questo è un esempio di integrazione. Poi ce ne sono tanti più difficili. Cerchiamo di valorizzare il bene che c'è, e poi anche di informarci, ma stasera padre Samir ci ha lasciato tante cose e naturalmente e le pubblicheremo sul sito, anche forse su un piccolo libretto. Penso veramente che siamo, anche se ci ha tenuto svegli, però dobbiamo tornare a casa, lo ringraziamo veramente tanto tanto di cuore, ancora con un grande applauso.
Io vi ringrazio.
Grazie.
Sì. No, io voglio ringraziare prima Don Paolo per l'invito in una comunità si viva, si simpatica, e ringraziarvi, perché si vede dal vostro comportamento il rispetto che avete lo sforzo di un cristiano che vuol vivere la sua fede onestamente e, aggiungerei, trasmetterla. cioè, parentesi che faccio un minuto, non di più, è che abbiamo spesso ho notato che noi ci vergogniamo di annunciare il Vangelo, eppure è un obbligo, non è una scelta. Andate, annunciate, portate il Vangelo a tutte le creature nel nome del Padre, eccetera. Perché è portare la cosa più bella che abbiamo. Se vivere insieme, convivere, non è per lui dare ciò che ha di più bello, la sua fede, tradizione, eccetera, è per noi lo stesso. Non abbiate vergogna, da noi in Oriente è cosa normale questa reciprocità, e il Vangelo credo che sia il top che si può immaginare, talvolta troppo top, troppo difficile a raggiungere, però indica la strada. Buonanotte.